Domenica scorsa abbiamo cominciato questo studio in Filippesi. Prenderemo le prossime domeniche per vedere tutto il libro. Abbiamo visto la parte iniziale della lettera, che Paolo ringrazia Dio per i Filippesi, poi prega per i Filippesi. E Paolo ringrazia Dio per l'opera che Dio aveva cominciato, perché lui l'ha cominciato, lui lo perfezionerà e lui lo porterà a compimento. Come l'opera di Dio che Dio fa in ognuno di noi, abbiamo visto, c'è la giustificazione, la santificazione e poi la glorificazione. Cristo fa tutto questo in noi. E poi abbiamo visto pure che Paolo ha pregato non che cambiasse la loro situazione, ma che avessero forza in mezzo alla loro situazione e che Dio, insomma, portasse avanti la sua opera in loro. Abbiamo anche visto che il tema principale di questo libro è la gioia del Signore, no? La gioia del Signore. Nonostante le nostre circostanze possiamo avere gioia nel Signore, un po' come Paolo, no? Si trovava come prigioniero, però lui dice io mi rallegro nel Signore. Anche noi vogliamo capire come avere questa gioia. Oggi vedremo la sua situazione in prigione. Ha degli avversari, è possibile che lui anche sarà messo a morte a breve, ma lui comunque ha gioia nel Signore. Infatti, come abbiamo visto, il versetto principale, il versetto 21, vivere è Cristo, morire è guadagno. E vogliamo considerare proprio questo stamattina, nonostante le nostre circostanze, a capire come vivere in questa gioia, dicendo per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Ok, quindi oggi vedremo da versetto 12 a 26 che è praticamente un aggiornamento che Paolo dà ai Filippesi riguardo la sua vita. Anche noi facciamo così ogni tanto, no? Adesso forse non scriviamo lettere come una volta, scriviamo messaggi e sono molto più corti, no? Facciamo avanti e indietro. Però tante volte ai nostri amici diamo qualche aggiornamento di come sta andando la nostra vita, di come stiamo, di quello che Paolo fa con o per i Filippesi. Quindi nei primi versetti, leggo di nuovo 12, ora fratelli voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che è noto a tutto il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per Cristo e la maggior parte dei fratelli nel Signore incoraggiati dalle mie catene hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Prima di considerare questi versetti a profondo, vogliamo chiederci una domanda, ed è da dove ha scritto Paolo questa lettera. In questi versetti vediamo diversi indizi, vediamo che Paolo è in catene, versetto 13, vediamo che ci sono stati dei fratelli vicini che sono stati incoraggiati, versetto 14, vediamo che lui ha evangelizzato tutto il pretorio, vedremo che cos'è questo pretorio più avanti. E vediamo anche alla fine di questa lettera che c'erano alcune persone della casa di Cesare che danno saluti ai Filippesi. E mettendo tutto questo insieme, è molto probabile, non possiamo essere sicuri al 100%, però che Paolo abbia scritto questa lettera da Roma, ok? Durante la sua prima prigionia in Atti 28. Infatti giriamo là un attimo, la fine del libro di Atti, abbiamo studiato qualche mese fa. E qui vedremo che sembra abbastanza chiaro che Paolo scrive durante questo periodo quando si trovava come prigioniero là per 2 anni. Atti 28, versetto 16. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Adesso saltiamo avanti alla fine del capitolo, versetto 30. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva presa in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Quindi sembra proprio chiaro da questi versetti che Paolo scrive da Roma. A Roma è andato come prigioniero, quindi uno. A Roma avrebbe potuto avere contatto con la casa di Cesare, vero che era la sede dell'impero romano. A Roma aveva un soldato di guardia a fianco, 24 su 24, e a Roma poteva accogliere i fratelli per incoraggiarli. Quindi sembra che Paolo abbia scritto questa lettera da Roma. E per questo studio presumeremo che l'abbia fatto. Comunque, tornando ai Filippesi, vediamo che Cristo ha usato le catene di Paolo per l'avanzamento del Vangelo. Quindi le sue catene, lui è stato impedito, ma tra quelle catene il Vangelo è avanzato. Vediamo che è avanzato prima di tutto tra il pretorio, tutti quelli del pretorio. Probabilmente qua parla della guardia pretoriana, che avrebbe avuto come base il castro pretorio. Chi è mai stato a Roma, qualcuno? Chi ha preso la metro a Roma, qualcuno? Si ricorda della fermata che si chiama Castro Pretorio a Roma, qualcuno? Siamo in tre. Ok, bene. Comunque, quella fermata si chiama Castro Pretorio perché era là, che era, diciamo, la caserma di questa guardia pretoriana. Si può ancora andare oggi a vedere. E ospitava circa tra 6.000 e 9.000 persone, soldati, che facevano anche tante cose in città, guardie come poliziotti, erano un po' loro che guardavano Roma. E quindi Paolo dice che tutti del pretorio, tante persone, migliaia di persone, sanno il motivo per cui è prigioniero, cioè è prigioniero per Cristo. E questo non vuol dire che ogni singola persona lo conosceva personalmente e non vuol dire che ogni persona che aveva sentito di lui era convertito, però alcuni sì, e quindi il Vangelo avanza tra di loro. E vediamo pure che i fratelli della Chiesa là a Roma sono stati incoraggiati dalle catene di Paolo. Mi fa venire quello che Paolo ha scritto a Timoteo, in 2 Timoteo 2, 8 e 9, lo leggo, ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risorto dai morti secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. E voglio proprio enfatizzare quell'ultima frase, la parola di Dio non è incatenata. Non può essere incatenata, anche se Paolo, il ministro di Dio, il predicatore dell'Evangelo, è in catene. Il Vangelo, la parola di Dio, avanza comunque. Vediamo, anzi, che tante volte la parola di Dio cresce quando i messaggeri vengono impediti. Non è vero? Noi altri cercano di impedire Paolo, altri, ma la parola di Dio va sempre avanti. E vediamo che in questo Paolo è pieno di gioia. Nonostante le sue catene, è pieno di gioia. E vogliamo chiederci, qual è la chiave per avere questa gioia? Chi vuole questa gioia? Anche nelle circostanze difficili, poter gioire? Io sì. La prima cosa che voglio notare è la prospettiva di Paolo. La sua prospettiva. Lui aveva una prospettiva eterna riguardo tutto quello che soffriva. Lui dice, io sono in catene non per Nerone, non per l'impero romano, ma in catene per Cristo. Lui non aveva fatto niente di male, ma Dio aveva un proposito in tutto questo. E perciò Paolo poteva avere una prospettiva eterna riguardo le sue circostanze. Lui avrebbe potuto lamentarsi di tutto, ma qua il cibo fa schifo, qua sono sempre scomodo, fa freddo, fa caldo, quello che è. Non fa così. Lui sceglie invece di vedere come il Signore stava usando le sue circostanze difficili per l'avanzamento del Vangelo. Come ho visto settimana scorsa, siamo cittadini celesti e quindi dovremmo avere anche una prospettiva celeste. E penso che anche noi, questa è una sfida per noi. Qual è la nostra prospettiva nella nostra sofferenza, nelle nostre difficoltà, diciamo? Qual è la nostra prospettiva? Vediamo tutto come scomodità, vediamo tutte come, diciamo, cose da dover sopportare? O vediamo le nostre difficoltà come opportunità? Non necessariamente per noi stessi, egoisticamente parlando, ma celestemente parlando, opportunità per l'avanzamento del Vangelo. Vi dico, quando Cristo il nostro obiettivo principale, possiamo vedere tutto come un'opportunità, non soltanto come una scomodità. E vi dico sinceramente, avendo questa prospettiva non toglie il dolore, ok? So che alcuni possono dire amen. Non toglie il dolore necessariamente, ma dà significato al dolore. E penso che questo è fondamentale, perché il Signore non promette che Lui ci darà rose, fiori, tutto bello, eccetera. Come tanti di voi potete essere testimoni in questo momento. Ma sapendo che Cristo è il centro di tutto, dà significato al dolore per cui passiamo. E se invece viviamo per altre cose, le nostre circostanze non saranno altro che scomodità e saremo scontenti e ci lamenteremo di tutto, nessuno vorrà sopportarci, eccetera, eccetera. Però quando abbiamo Cristo come obiettivo principale, possiamo vedere le nostre difficoltà come opportunità. Leggiamo i prossimi versetti. 15. Alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunciano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alle difese dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, o per pretesto sinceramente, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro. Anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. E velocemente una nota. Tra le due traduzioni in italiano della Bibbia, versetto 16 e 17 vengono invertiti. Quindi, se qualcuno era un po' confuso, non vi preoccupate. Dicono la stessa cosa in un ordine diverso. Un po' come anche nella traduzione, a volte dici una cosa nell'ordine diverso, niente di che preoccuparsi, la stessa cosa, solo che c'è un ordine diverso. Bene, quindi Cristo è predicato, e vediamo che questo è da due gruppi, uno per pretesto e uno in sincerità. Possiamo intanto dire gloria a Dio per quelli che predicano Cristo con sincerità, i santi là a Roma. Però parliamo un attimo di questo secondo gruppo che proclama Cristo in un modo sbagliato. Paolo dice che proclamano Cristo con invidia, contesa, non puramente, volendo aggiungere afflizione a Paolo e per pretesto. Allora, chi sono questi qua? E alcuni dicono che sono credenti. Io non penso che sia proprio così, perché sarebbe strano che Paolo si rallegrasse che i credenti predicassero il Vangelo con motivi così contrari, diciamo, alla parola di Dio. Quindi non penso che stiamo parlando proprio di credenti. Perciò forse sono falsi dottori, politici, forse giudei. Non sappiamo, comunque sono dei suoi avversari che probabilmente parlavano di Paolo pubblicamente, ok? Riguardo la sua prigionia, in modo che forse la sua udienza davanti a Cesare vada male, forse che venga ucciso, eccetera. Ma facendo questo, sparlando di Paolo, parlano pure di Cristo, il motivo per cui si trovava in catene, e forse parlavano anche del Vangelo, e senza accorgersene, loro predicavano, proclamavano Cristo e avanzavano il Vangelo, quindi probabilmente non evangelizzavano apposta, ma comunque avanzavano il Vangelo senza accorgersene, parlando di Paolo pubblicamente. Forse un po' come i fratelli di Giuseppe, ricordate la storia? Loro hanno fatto tanto male a lui, però il Signore ha usato quella situazione per salvare il popolo di Israele. E cosa dice Giuseppe alla fine di Genesi? Quello che voi intendevate per il male, il Signore l'ha usato per il bene. E sembra proprio un caso così, che questi qua intendevano far male a Paolo, però il Signore l'ha usato per l'avanzamento del Vangelo. E in tutto questo Paolo si rallegra. Lui si rallegra perché Cristo in tutto è proclamato e avanzato. E visto che Cristo è il suo obiettivo principale, lui dice gloria a Dio. Se Cristo è avanzato, io posso gioire. E penso che facciamo bene anche noi chiederci cosa ci porta gioia. Cosa ci porta gioia in questa vita? Quando vince la nostra squadra, quando vince il nostro partito politico, quando aumenta lo stipendio, quando prendiamo una nuova macchina, eccetera, eccetera, cosa ci porta gioia? O forse siamo come Paolo, ci porta gioia principalmente quando Cristo è predicato. E se Cristo è veramente la nostra gioia, più di ogni altra cosa, possiamo rallegrarci ogni volta che Cristo viene predicato e il Vangelo avanza. Io devo dire che settimana scorsa celebrare i battesimi è stato bellissimo. Qualcun altro? È stato bellissimo anche se cioè, siamo stati tutti battezzati in un certo senso. Erano le 2:30, ho detto dobbiamo sbrigarci perché sennò poi alla fine. È stato bellissimo, però è stato bello perché tutti quanti abbiamo potuto celebrare insieme che il Vangelo sta avanzando, che il Signore sta operando e che Lui sta salvando anime. E penso che noi tutti possiamo dire amen, gloria a Dio, perché Dio sta operando. E che il Signore ci dia questa prospettiva eterna in modo che possiamo gioire per le cose veramente importanti. Bene, andiamo avanti, versetto 19. Paolo parla adesso un po' di più della sua vita personale. So infatti che questo riuscirà a mia salvezza, mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Quindi Paolo è convinto che riceverà salvezza. Questa non è salvezza, diciamo, eterna dal peccato, ma salvezza dalla situazione in cui si trovava. Praticamente era possibile che Paolo sarebbe messo a morte dopo la sua udienza, ma lui è sicuro che ora non è il suo tempo e dice che sarà salvato dalla sua situazione. Ma di nuovo anche in questo aveva una prospettiva eterna, perché c'erano due modi in cui Dio avrebbe potuto salvarlo, o per vita, risolvendo la soluzione, ma la seconda per morte, portandolo a casa, portandolo al cielo. Perciò dice, o per vita, o per morte, io sarò salvato. Vediamo in versetto 20 che lui voleva magnificare il Signore in tutto. E per Paolo era più importante onorare Dio, anche se moriva, che, insomma, compromettersi a rimanere in vita. E penso che dobbiamo anche avere noi questa prospettiva. Siamo tutti d'accordo che Dio è in grado di salvarci da qualsiasi situazione in cui ci troviamo? Dio è in grado? Sì. Ma a volte non lo fa. Però anche noi credenti moriamo. La percentuale che noi moriremo fino ad adesso è 100%, ok? Ma anche se non lo fa, il nostro scopo deve essere quello sempre di glorificare Dio. Se veniamo salvati, bene, se no, bene, come vedremo, il vivere è Cristo, il morire guadagno. Giriamo un attimo in Daniele 3, andiamo un po' nell'Antico Testamento, Daniele 3. Forse conoscete la storia, Daniele 3. Il libro è ambientato nell'impero babilonese e il re Nebuchadnezzar, se ho detto bene, ha eretto una statua molto molto alto, fatto d'oro con la sua immagine. E lui ha detto, tutti devono adorare davanti a questa statua, se no saranno uccisi, gettati nella fornace. Però c'erano questi giovani ebrei che si trovavano lì pure e avevano una scelta, o adorare davanti alla statua, o compromettersi. E se adoravano potevano vivere, e se invece onoravano Dio, insomma, si aspettavano la morte. Conoscete la storia, immagino. Però leggiamo quello che rispondono. In Daniele 3:16, Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo: O Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Sono grandi questi qua. E l'imperatore dell'impero più potente in tutto il mondo e questi ragazzini stranieri gli dicono: non c'è bisogno neanche che ti rispondiamo. Insomma, versetto 17. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Versetto 18. Ma anche se non lo facessi, sappi, o re, che noi non serviremo dei tuoi dei e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. Amen. Loro confidavano in Dio, erano decisi di onorare Dio e solo Dio, anche se Dio non li salvava, anche se Dio non risolveva la situazione. Loro hanno detto: non importa, noi non adoreremo questi dei estranei. Loro hanno deciso di servire Dio e solo Dio. E poi voi sapete come finisce la storia. Dio li soccorre, non muoiono, tutti dicono: ma cosa succede dentro la fornace? Abbiamo buttato 3, adesso ne vediamo 4. Il Signore li salva e poi tutti dicono: wow, il loro Dio è più potente anche dell'impero più grande del mondo. E perciò potevano dire in versetto 16: non c'è neanche bisogno che noi ti rispondiamo, perché loro servivano il Dio che era al di sopra anche del re. E questa è la stessa mentalità di Paolo. Sicuro che Dio lo può liberare? Che Dio lo libererà. E infatti l'ha fatto. Ma anche se Dio non l'avesse liberato da quella situazione, comunque era convinto, deciso che lui avrebbe seguito il Signore. E che Dio ci dia la stessa mentalità. Amen. Tornando in Filippesi 1, vediamo che ci sono due mezzi per cui Dio, diciamo, risolverà questa situazione. La prima è la preghiera dei Filippesi. Avete notato? La preghiera dei Filippesi risulterà nella salvezza di Paolo. E per noi non dobbiamo mai sottovalutare la potenza della preghiera in queste situazioni. Amen. Dio ascolta le nostre preghiere. E Dio opera attraverso le nostre preghiere. E Paolo lo dice, lui sapeva che tramite le loro preghiere lui sarebbe liberato. Ed è bello pure, perché in capitolo 1 Paolo ha pregato per loro, però vediamo che è anche reciproco. Paolo ha pregato per loro, ma loro pure pregano per Paolo. E poi la seconda cosa, l'aiuto dello Spirito Santo. Quindi anche se in qualsiasi momento non c'era nessun altro essere umano là, per aiutarlo, lui sapeva di avere Dio, lo Spirito Santo, presente per aiutarlo. Come dice in Salmo 46, Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Era vero per Paolo, vero per Davide che l'ha scritto, ed è vero anche per noi. Abbiamo un aiuto sempre pronto. In questo, Cristo sarà magnificato. Di nuovo, l'obiettivo di Paolo era che in tutto Cristo sia stato magnificato. Aiutato dalle preghiere, aiutato dallo Spirito Santo, ma Cristo è magnificato. E di nuovo, per Paolo era meglio magnificare Cristo e perdere la sua vita che compromettersi e rimanere in vita. E questo ci porta al versetto principale di questo capitolo. Per me, infatti, il vivere è Cristo. E il morire guadagno. Amen. Dobbiamo tutti imparare questo versetto a memoria. Vivere è Cristo. Cosa vuol dire? Vuol dire che per Paolo la vita non era altro che Cristo. Tutta la sua vita era Cristo, centrato su Cristo. Ovviamente mangiava, lavorava, aveva le sue cose da fare, però la sua vita era centrata su Cristo. E quindi cerchiamo di capire. E cosa vuol dire? Vuol dire che Paolo portava sempre forse una maglietta che diceva Cristo? Vuol dire che tutte le tende che faceva metteva Cristo sulle tende? Avevo la tazza di caffè, Cristo per me è Cristo, la mia vita è Cristo. Può essere, non sappiamo, può essere che Paolo faceva così, e queste cose vanno bene, a volte sono modi per evangelizzare, però penso che più che altro sia stato il desiderio del suo cuore. Lui più di qualsiasi altra cosa aveva il desiderio che Cristo sia magnificato in ogni cosa. E per Paolo, se non c'era Cristo, non c'era vita. Se non c'era Cristo, non c'era vita. In ogni decisione considerava Cristo prima di tutto, ogni giorno come programmava le sue giornate considerava Cristo prima di tutto, ogni messaggio che portava, ogni viaggio che faceva, Cristo era il motivo, era al centro di ogni cosa. Perciò poteva dire, vivere è Cristo. Ma questo non è neanche tutto. Aggiunge, morire è guadagno. Come vedremo tra poco, quando un credente muore, va con Cristo. Abbiamo tutti quanti questa speranza, che quando moriamo, andiamo con Cristo. E quando andiamo, avremo un rapporto ancora più stretto con Cristo rispetto a quello che abbiamo adesso. Quindi se questa vita è Cristo, se moriamo e abbiamo un rapporto ancora più stretto con Cristo, vuol dire che è guadagno. Ci è guadagno. Secondo voi qua Paolo ha paura della morte? Non sembra. Lui, vivere è Cristo, morire è guadagno. Ovviamente può essere che aveva paura del dolore, dell'esperienza. Ovviamente noi non ci siamo passati per questa esperienza. Immagino che non sia facile. Però era talmente radicato in Cristo che la morte o quello che succedeva dopo la morte non gli spaventava, lui era fermo nella sua speranza. E questo vuol dire pure che non teneva troppo vicino le cose di questo mondo. Perché quando moriamo, cosa succede alle cose che possediamo? Le portiamo con noi? No, lasciamo tutto quanto qua dietro. La morte, infatti, è una grande perdita. Ok? Lo dico chiaro, la morte è una perdita. Perdiamo tutto quello che abbiamo su questa terra. O forse dovrei dire, è una perdita per chi non conosce il Signore. È una perdita per chi ama soltanto ciò che possiede in questa terra. Però, giriamo una pagina in avanti, in Filippesi 3. Vediamo che Paolo aveva già preso la decisione di perdere tutto. Quindi quella perdita che avrebbe sperimentato alla morte, lui l'ha già sperimentato quando ha conosciuto Cristo. Filippesi 3:8, anzi ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Paolo poteva dire che la morte gli era un guadagno perché aveva già perso tutto o comunque ritenuto tutto come una perdita. Di nuovo, non vuol dire che lui non aveva la sua vita, non voleva che lui non aveva il suo lavoro, eccetera, eccetera, però considerava ogni cosa una perdita di fronte a Cristo. E facciamo bene chiederci, abbiamo anche noi preso questa decisione? Abbiamo anche noi sperimentato questa perdita anticipata, che comunque dovremmo sperimentare tutti quanti nella morte. Cristo è il nostro obiettivo numero uno. Abbiamo ritenuto tutto come spazzatura di fronte a Lui. Vi dico, se abbiamo fatto questa cosa, se abbiamo questa mentalità, siamo, non per la nostra forza, ma per la grazia di Dio, invincibili. Invincibili. Perché cosa ci possono fare gli altri? Possono togliere le nostre cose, però non importa, abbiamo già considerato tutto quanto una perdita. Possono anche addirittura ucciderci. Però cosa diciamo? Vivere Cristo, morire, è un guadagno. Avete visto? Se noi decidiamo di fare questa perdita prima, non per la nostra forza, ma per la grazia di Dio, siamo invincibili. Perché è già tutta una perdita rispetto a Cristo, come dice il salmista, l'Eterno è per me io non avrò alcun timore, che cosa mi può fare l'uomo? E una vita completamente arresa al Signore può dire questo, che cosa mi può fare l'uomo? Anche se mi tolgono la vita, io ho già tutto quello di cui ho bisogno, anzi, mille volte di più in Cristo. E quindi possiamo tutti quanti dire assieme a Paolo, per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno. Amen. Versetto 22, ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto dai due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda, di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Quindi Paolo ha due strade, morire e andare con il Signore, o rimanere per aiutare i filippesi. Lui dice, come diremo anche noi, che la prima opzione, andare col Signore, è l'opzione migliore, però la seconda è quella più urgente. Vediamo che lui era indeciso se stare, se andare, ovviamente alla fine solo il Signore sceglie i nostri giorni, però lui dice che è indeciso. Vedremo nei prossimi versetti, Paolo ci dice qual è la sua scelta, ma prima di andare avanti vogliamo considerare una domanda che diversi mi chiedono di tanto in tanto. Cosa succede dopo la morte per un credente? Vi siete mai chiesti questa cosa? Cosa succede dopo la morte? Notiamo, mi sa, in versetto 23, Paolo dice che di partire e di essere con Cristo. Partire e di essere con Cristo. Leggiamo un altro passo, sempre di Paolo, in Secondo Corinzi 5. Sembra abbastanza chiaro da Filippesi 1, però vediamo questi versetti pure. Secondo Corinzi 5, 6 a 8. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Questo è vero. Mentre viviamo in questo corpo, vediamo Gesù faccia a faccia? No. Quindi in quel senso siamo assenti dal Signore. Versetto 7, camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. E qui dice la stessa cosa, finché siamo in questo corpo, siamo assenti fisicamente dal Signore, ma quando lasciamo questo corpo, andiamo con il Signore e siamo presenti con il Signore. Quindi mi sembra abbastanza chiaro, quando moriamo, la nostra, diciamo, il nostro corpo muore, la nostra anima va nella presenza del Signore. E noi tutti abbiamo questa speranza. Perciò possiamo dire, il morire è guadagno, perché la nostra anima andrà dal Signore. Anche in Apocalisse 6 vediamo le anime dei santi in cielo davanti a Dio. Quindi ogni credente, la sua anima, va subito alla presenza di Dio quando moriamo. Ovviamente il corpo vecchio rimane qua e si corrompe, eccetera, ma noi andiamo con il Signore. Questa è la nostra speranza, amen. Però tante volte pensiamo che questo sia tutto, vero? Basta che io vado in cielo e poi a posto, niente di più succederà. Però questo è sbagliato. C'è una grande dottrina in tutta la scrittura che si chiama la risurrezione dei morti. Avete mai sentito? La risurrezione. E quello è il momento quando noi saremo risorti fisicamente in nuovi corpi eterni, incorruttibili, per vivere per sempre, ok? Dopodiché ci sarà il regno millenario di Cristo su questa terra e alla fine di quello ci sarà poi una nuova terra e nuovi cieli dove abiteremo in nuovi corpi per sempre con il Signore. E quindi, diciamo, per noi credenti, se moriamo adesso, la nostra anima va con il Signore, aspettiamo la risurrezione per poi avere un nuovo corpo, per poi regnare assieme a Cristo su questa terra. Quello che dice la Bibbia, leggete Apocalisse 20, dice proprio così. E poi aspettiamo la nuova terra e i nuovi cieli. Questa è la nostra speranza, Noi andremo con il Signore, ma poi c'è ancora molto di più che ci aspetta. Amen. Adesso andiamo avanti, versetto 25. Questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto per me abbondi in Cristo Gesù per la mia presenza di nuovo tra voi. Quindi ci dice la sua scelta: rimarrò per voi. Ricordate, era indeciso se andare, stare. Lui dice: io rimarrò per voi. Perché se Cristo era il suo obiettivo principale, lui doveva rimanere. Paolo non rimaneva per se stesso, lui rimaneva per loro. Perché poi intanto dopo noi vivremo per il Signore per sempre. E quindi rimanere qualche giorno in più per aiutare era più necessario. Poi di nuovo, come ho detto, è Dio che decide i nostri giorni. Non siamo noi a decidere se è questo o quell'altro. Dio decide, infatti in Salmo 31 c'è scritto: i miei giorni sono nelle tue mani. Quindi non è che Paolo ha deciso di rimanere, è una scelta che solo Dio può fare. Potremmo dire invece che lui era deciso di rimanere fermo nella sua chiamata finché il Signore non lo chiamasse a casa. E qua, insomma, arrivando a noi, all'applicazione, noi come prendiamo decisioni? Come prendiamo le nostre decisioni? Con i nostri interessi propri in mente? Paolo prendeva le sue decisioni con Cristo, il Vangelo, gli altri come prima priorità, non i suoi interessi propri. E penso che è una sfida anche per noi. Prendiamo anche noi le nostre decisioni con questa priorità. Un'altra cosa, Paolo è pronto a fare quello che è necessario. Se lui trovava gioia nel supplire i bisogni degli altri. Anche noi abbiamo questa stessa prospettiva? O abbiamo già le nostre idee di quello che gli altri vogliono o quello di cui loro hanno bisogno? Vi racconto una storia breve, che forse anche voi avete vissuto. Quando ero piccolo sono stato invitato ad una festa di compleanno di un mio amico. E poi con mia mamma prima siamo andati al negozio a comprargli un regalo. E cosa ho fatto da buon bambino di 5-6 anni? Ho scelto, diciamo, la scatoletta di Legos che volevo tanto io. Ed ero così contento di dare a questo amichetto i Legos che volevo io. Sapete che cosa sono i Legos? Ci sono qua, vero? Sì, sì. Ok, siamo arrivati, lui ha aperto, ha detto: ah, ok, prossimo regalo. Però io ero molto contento, quindi per il resto della festa mi sono messo io là a costruire questi Legos che avevo comprato, diciamo per lui, però insomma. Noi ridiamo adesso, scherziamo, però tante volte forse siamo come i bambini, che ci avviciniamo a qualcun altro e facciamo per loro quello che noi vorremmo, piuttosto che chiedere, che ascoltare e cercare a fare quello di cui loro hanno bisogno, ok? E questo è molto importante. Vogliamo cercare, come Paolo, a supplire i veri bisogni degli altri, non soltanto quello che vogliamo noi. E poi, per concludere, l'ultimo versetto, io ve lo leggo dalla Nuova Riveduta, che secondo me è una traduzione migliore di versetto 26, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Quindi quando Paolo verrà liberato, andrà dai Filippesi, e perciò saranno ancora più fermi nel Signore. Cioè, questa mentalità che aveva Paolo, vivere Cristo, morire e guadagno, era contagiosa. Che quando il Signore salvava, lui andava dai Filippesi, poi i Filippesi sarebbero stati anche loro incoraggiati da questa cosa. E penso che è vero anche nella nostra vita, quando c'è uno che conosciamo che ha questa mentalità, è contagiosa, E quando noi abbiamo questa mentalità, è contagiosa pure negli altri. Quindi anche in Paolo vediamo che i Romani sono stati incoraggiati, adesso i Filippesi, perché lui aveva preso questa decisione di onorare Cristo in tutto. Quindi, per concludere, per Paolo il vivere era Cristo e il morire guadagno. E leggiamo qualche versetto per capire come possiamo anche noi arrivare a questo punto. Di nuovo, come ho già detto, Filippesi 3:8 è una chiave, ok, di ritenere tutto come spazzatura già, ok, di già avere quella perdita e trovare tutto quanto in Cristo. Però guardiamo qualche altra parola in Matteo 16. Matteo 16. Versetto 24. Matteo 16, 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Quindi ecco, quasi uguale a Filippesi 3:8, per avere questa vita abbondante in Cristo, per trovare il nostro tesoro in Lui, dobbiamo rinnegare noi stessi. Come Paolo, lui aveva Cristo, il Vangelo, gli altri come prime priorità, non se stesso. Non cercava i suoi interessi propri. Dobbiamo ritenere Cristo come il nostro Signore e come il nostro tesoro. E facendo così, noi in un certo senso perdiamo la nostra vita. Di nuovo, non vuol dire che ogni piccola cosa dobbiamo vendere, dobbiamo vivere come senza tetti in mezzo alla strada. No, non è quello. Dobbiamo ritenere ogni cosa come spazzatura di fronte all'eccellenza di Cristo. Perché quando facciamo così, troviamo la vera vita, troviamo la vera vita. Come ho detto, cosa potevano fare a Paolo? Gli toglievano tutto quello che possedeva mettendolo in prigione, ma lui gioiva comunque. Potevano anche metterlo a morte, però lui dice, morire è guadagno, questa è la vera vita. E di nuovo, tutti avranno una perdita un giorno, ok? Questo è sicuro, tutti avranno una perdita. La domanda è, decidiamo di perdere adesso il resto e tenere Cristo o aspettare e poi perdiamo tutto quanto? La scelta è nostra. O guadagniamo questo mondo e le cose di questa vita per perdere la vita eterna o perdiamo le cose di questa vita per guadagnare Cristo e la vita eterna assieme a Lui. Amen? Che il Signore ci dia grazie di tutti quanti scegliere il Signore, di sperimentare già questa perdita in modo che il resto della vita, nonostante la sofferenza, è una gioia. E possiamo tutti dire, vivere Cristo e morire guadagno. Amen.